L'America è un paese da svaligiare. Cronache di un gangster a New York.
Thank you for calling. Please leave a message.
Questa breve storia è composta da 7 racconti che ho improvvisato giorno dopo giorno durante un viaggio a New York. Registravo i racconti con l'iPhone, poi ho acquistato un piccolo lavalier per pochi dollari da B&H a Manhattan. Questo per dire che il divertimento consisteva nell'improvvisazione. Ho improvvisato una specie di diario di viaggio di un presunto gangster proprio lì. Il gangster racconta le sue gesta nel momento stesso in cui le compie. Volevo mostrare che si può improvvisare anche un podcast. Avrei preso spunto dai dettagli della realtà quotidiana che sono sempre in grado di stimolare l'immaginario. Spesso questo legame fra storia e realtà avviene proprio attraverso i dettagli. Ad esempio, l'agente della CIA con lo zainetto della P4 si riferisce a personaggi che ho osservato al check-in. Non avete mai fantasticato tipo chi sarà, perché, che cosa trasporterà? Il passaggio della Glock dall'Italia agli Stati Uniti è nato dalle modalità di controllo a Malpensa e al JFK. E poi, la Glock è un'arma molto utilizzata in contesti scenici. La conoscono tutti. La riflessione sull'arte è proprio reale. Ho conosciuto davvero Alexei, uno dei più grandi fotografi russi che ora vive a Manhattan, e ho associato il crimine all'arte perché un criminale potrebbe essere anche un potenziale artista che non ha sublimato le sue pulsioni. E poi anche perché l'arte è sempre poesia, e mi piace che il gangster porti con sé un'aura romantica e poetica. Il quartiere di Williamsburg ha ispirato una parte importante della storia, perciò non c'è nulla di più interessante di portare il vecchio proprio lì. Ma chi era il vecchio? Chi era la donna? E perché 3 sacchetti di diamanti? Questo è un gioco, una tecnica che io impiego spesso quando aiuto le persone e le organizzazioni a creare le proprie storie. Il gioco consiste nel prendere degli elementi qualsiasi, proprio i primi che vengono in mente e attorno ai quali si può costruire la narrazione. Così, prima di partire ho pensato, quali sono i 3 elementi obbligatori da prendere in considerazione per costruire la storia? Un vecchio ci sta sempre bene. Un vecchio a New York suona, non è vero? Per cui ci teniamo il vecchio. E una donna? Dai, esiste un gangster in viaggio verso New York senza una donna dalla quale recarsi? No, davvero. Una donna ci deve essere e se c'è una donna ci saranno anche dei diamanti. È matematico. Così ho registrato il primo episodio in un albergo a Malpensa la sera prima di imbarcarmi. Ho avviato la registrazione e ho detto le prime cose che mi venivano in mente senza riflettere e senza scrivere nulla. Un gangster, un vecchio, 3 sacchetti di diamanti, un lavoro da finire e una donna. Non sapevo nulla su ciascuno di questi elementi e non sapevo che cosa li avrebbe legati, ma sapevo che da ciascuno di loro sarebbe nato un naturale intreccio. Bisogna avere fiducia e lasciarsi andare. Il segreto non è pensare, immaginare, scrivere, annotare, ma lasciarsi guidare dall'istinto, dalla fantasia e osservare durante il viaggio. Certo, bisogna avere esperienza con la costruzione di storie. Un jazzista che improvvisa sa anche suonare, ma non sa che cosa suonerà. Ma gli basteranno un paio di note per partire. Con lo storytelling è la stessa cosa. Non sappiamo nulla, ma partiamo. Iniziamo a raccontare. Avevo preso un albergo nel cuore di Manhattan. Questo albergo era il Martinique, lo stesso che cito nel racconto. Anche il panettiere di vicino è entrato nella storia. Era proprio gestito da 2 ragazze asiatiche. Ecco, prendete quelle 2 ragazze. A un certo punto dico che strillano a squarciagola mentre il gangster spacca la faccia al suo informatore. Erano così esili queste 2 ragazze asiatiche che quando le ho viste ho pensato come sono fragili. gestiscono da sole questo negozio. Sono propense a spaventarsi e a urlare. E poi magari non è vero, anzi, è molto probabile che per gestire da sole un negozio così, nel cuore di Manhattan, debbano essere piuttosto forti e tutt'altro che deboli. Ma che cosa importa? Nell'improvvisazione la realtà sparisce, si dissolve. È solo una materia grezza che ti offre degli spunti, che ti serve degli incipiti che tu cambierai completamente, che renderai irriconoscibili. Quando improvvisi ci sei solo tu con le tue sensazioni, con le tue intuizioni, con i tuoi sentimenti ed emozioni. Tutto il resto non conta. Dite che due ragazzi esili che strillano rappresentano uno stereotipo? Perfetto. La gente vive di stereotipi. Ascoltando l'ultimo episodio sarà colpita da queste due ragazze. E poi nel podcast non si dice che sono esili. L'ascoltatore non sa nulla sul loro aspetto fisico. Eppure ci scommetto che le immaginerà esili. Ho prodotto un rovesciamento. Io le ho viste esili e le ho pensate terrorizzate. L'ascoltatore le sente terrorizzate e le penserà esili. E poi due ragazze asiatiche che vendono baguette francesi vicino al Martinique di New York non è fantastico. La baguette la tengo per me. L'ho trasformata in Michelle, la donna del gangster, che comparirà solo alla fine del racconto e che si siederà accanto a lui alla banchina di Greenpoint con un bicchiere di cognac. Dunque, non ci sono baguette, ma c'è Michelle, una bellissima hacker francese che serve cognac al tramonto dai lunghi moli di Greenpoint. Ecco dove sono finite le baguette. E a Greenpoint avevo trascorso quasi tutta una giornata e gran parte della notte. Voi non potete immaginare che posto affascinante. Ero solo, non c'era quasi mai nessuno. Lo skyline di New York sullo sfondo finché il freddo mi ha stremato. E ho dovuto cercare un riparo dal vento gelido che soffiava dall'East River. Sarebbe stato impossibile non terminare la storia proprio lì, dai lunghi moli di Greenpoint. Avevo attraversato delle inferriate camminando sul ghiaccio e sulla neve depositata in cortili recintati mezzo abbandonati. Potevo fare un'altra strada, ma a parte che non la conoscevo, se improvvisi, improvvisi tutto. Osservi una recinzione e la scavalchi, e non importa se scivoli sul ghiaccio e magari si rompe un obiettivo. Se improvvisi, improvvisi anche la camminata, non te ne stai con una cartina in mano o maps nell'iPhone. Insegui la tua nota blu, che non è una nota, è un pensiero, un'intuizione. Ecco come si connettono un hotel a Manhattan, un panettiere asiatico che vende baguette, un lunghissimo molo, una ragazza inesistente, due coreane che urlano ma che forse non sono così fragili come le ho pensate, un informatore preso a cazzotti. È come un sax che improvvisa jazz. Non ti devi rifare a nessuno schema, ma allo stesso tempo gli schemi li conosci. Così come un jazzista conosce le note, le scale e i giri armonici e devi pensare ogni passo, ma devi anche essere completamente libero di ricreare. Esattamente come Lenny Tristano, Lee Konitz e tanti altri. Ricreare, non ripetere. E libero di andare. Ma non sono un musicista e non suono il sax sulle banchine di New York, anche se questa cosa sarebbe immensamente attraente. Perciò andavo a fotografare a Brooklyn. La mia arte, la mia improvvisazione partivano dalla fotografia. Non ero a New York per turismo o per lavoro, ero lì proprio per creare ispirazione, per improvvisare. E cercavo ispirazione in perfetta solitudine, senza nessuno con me, senza orari, senza percorsi e visite programmate, solo per camminare senza meta in quartieri affascinanti, a volte desolati, fuori dai classici percorsi, per scattare fotografie. A Brooklyn cercavo ispirazione che diventava qualche foto, che diventava qualche parola, che diventava qualche suono, che poi diventava ciò che stai ascoltando. E il vecchio? Il vecchio si componeva poco a poco nella mente a causa del passaggio quotidiano da Manhattan a Brooklyn. dai grattacieli e dal mondo finanziario ai quartieri più popolari di Williamsburg e Greenpoint. Inconsciamente si stava formando il profilo del vecchio. Il vecchio sarebbe stato il mandante del colpo alla BCE, un membro del governo, un grande manovratore dell'alta finanza. Aveva anche individuato il suo quartier generale. Sarebbe stato in una piccola, vecchia fabbrica di cappelli a Williamsburg. Mi aveva colpito questa fabbrica che avevo visitato casualmente mentre esploravo il quartiere. Tutte quelle persone con cappelli assidi mi affascinavano. Quanta solitudine vedevo in quei cappelli voluminosi che la plastica proteggeva dalla neve. Anche il vecchio, in fondo, era un uomo solo. La solitudine del potere e del cinismo, la solitudine di aver seminato solo odio e distruzione. Sarebbe morto in quella fabbrica di cappelli, su quel freddo pavimento, senza nessuno intorno. In quanto alla BCE, l'ho sempre detestata. La BCE è l'alta finanza che strangola i popoli insieme all'Unione Europea, altra istituzione perfettamente adeguata al capitalismo contemporaneo. Quindi l'associazione fra il gangster e il grande colpo alla Banca Centrale Europea ci sarebbe stato proprio bene e mi avrebbe perfino dato delle soddisfazioni. Infatti avrei realizzato nel mio immaginario quello che vorrei proprio si realizzasse nella pratica, e cioè lo smantellamento di queste istituzioni. Il proprietario di quella fabbrica di cappelli non mi aveva fatto fotografare nulla, nemmeno un cappello, pensate un po'. Così, per vendetta, gli ho piazzato il morto in casa, tiè. E poi questo negozio, fabbrica di cappelli, era un luogo davvero evocativo, unico, misterioso, desolato e umano allo stesso tempo. Registravo il podcast seduto sul letto della mia stanza d'albergo di sera o di notte, ma durante la giornata non pensavo alla storia. Pensavo a scattare foto, a camminare senza una direzione, a fermarmi agli angoli delle strade con il cavalletto e la fotocamera. Così pensavo la storia solo in albergo, nel momento stesso in cui la raccontavo. Tecnicamente dovevo anche evitare di non fare errori per non ripetere e dover registrare di nuovo. Perciò avevo bisogno di tempo e questo tempo doveva essere trovato nello stesso momento in cui registravo la storia. Ecco perché la narrazione è abbastanza calma, contiene delle pause e sembra che il personaggio si prenda il tempo di raccontare. Così il caso ha voluto che questo particolare ritmo della narrazione calzi bene anche con il genere un po' noir del racconto. E se racconto noir, allora saprete benissimo che il protagonista dovrà avere un conto aperto con il suo passato. Questo passato si è magicamente realizzato quando ho fotografato una postina a Brooklyn. Era già sera, faceva buio, e questa donna si è messa in posa per la foto. Era una persona fantastica, era orgogliosa di posare come postina al fianco della sua bicicletta e del contenitore delle lettere. Come poteva rimanere fuori dal racconto proprio lei? E a chi consegnare il sacchetto di diamanti se non a lei? A quella meravigliosa postina di Brooklyn ho arbitrariamente dato il nome di Bessie. Sarebbe stata la donna di Tommy, il fratello più giovane del gangster. Mi è venuta così questa associazione. Bessie, la sorella di mio fratello Tommy. E se Tommy, personaggio nato dalla vista della postina, fosse stato ucciso dal vecchio qualche anno prima? E se a salvarsi fosse stata solo Bessie, la postina, grazie al gangster arrivato sotto casa sua, ma purtroppo in ritardo, e quindi impotente di fronte alla crudele morte di suo fratello Tommy e dei genitori di Bessie? Beh, si sarebbero tessuti degli intrecci interessanti. E si sarebbe anche giustificato il problema, insoluto e complicato, tipico del noir, che sussiste sempre fra il gangster e la sua coscienza, fra il presente e il suo passato. Il gangster era tormentato perché non era riuscito a impedire la morte di suo fratello Tommy. Se le cose stavano così, anche la morte del fratello sarebbe stato un perfetto tassello del puzzle. Il vecchio sarebbe stato il mandante della morte di Tommy e quindi si sarebbe scatenata la vendetta del gangster. Ma quest'ultima parte è saltata fuori solo alla fine, l'ultimo giorno del viaggio a New York. In fondo è giusto così. Le storie nascono senza sapere perché e terminano senza sapere come. Ovviamente ci sono delle lacune che io preferisco chiamare non detti. Per esempio, che motivo aveva il vecchio di far fuori Tommy e la famiglia di Bessie molti anni prima? Non lo sappiamo. Ma che cosa ci interessa saperlo? E poi, figuriamoci se un motivo non c'è. Se mettete il pubblico di fronte al fatto compiuto, il pubblico stesso giustificherà ciò che è accaduto. E poi vi chiedete perché il vecchio non sapeva che il gangster al quale ha commissionato il grande colpo alla BCE fosse il fratello di Tommy. Non lo sappiamo, ma che importanza può avere? L'ascoltatore riempirà nel suo immaginario i vuoti del racconto. E poi, caro ascoltatore, se ti poni queste domande, sei proprio un profano dei racconti noir. Se colmassi queste lacune, il racconto sarebbe troppo didascalico. La costruzione della suspense è un'arte che consiste nell'equilibrare l'azione con l'inazione. Ciò vuol dire che in definitiva voi avete seguito la storia, vi siete posti delle domande, ma non vi siete fermati a cercare le risposte. Ciò significa che la suspense ha funzionato e questo è più che sufficiente per qualsiasi storia. Se si fosse trattato di un racconto lungo, di un film, sarebbe stata scritta e scritta diversamente, ma non necessariamente avrebbe avuto un impianto diverso, almeno nei suoi punti nodali. E adesso concludo parlando di poesia. Se in una storia c'è della poesia, è meglio. Io penso che in questa ci sia, specialmente in determinati punti, sia tecnicamente, con alcune metafore e brevissimi spunti, sia in parti più consistenti della narrazione, attraverso riferimenti espliciti. La poesia deriva unicamente dai sentimenti, e il gangster, con il suo mondo interiore, Bessie, con la sua semplicità, il personaggio introdotto verso la fine, Michelle, romantica e affascinante hacker, lo scalo di New York visto da Greenpoint, riescono ad arrivare almeno un po' al cuore dell'ascoltatore. Tutto questo fornisce un paesaggio sonoro che contiene dei sentimenti. Raccontare quello che faccio è un modo per dire «fallo anche tu, che cosa aspetti?». Oggi possiamo fare di tutto con pochi mezzi e la tecnologia conta davvero poco, nel senso che ci permette di creare e di condividere, ma i contenuti non dipendono affatto dalla tecnologia, dipendono da te. Il podcast è anche diventato un ebook, così puoi vedere alcune foto che ho scattato che hanno ispirato le diverse parti del racconto. E alla fine ti chiedo, ti è piaciuto? Sì? No? Dimmi qualcosa, per me è importante. Scrivimi in www.albertopian.it, troverai i miei riferimenti.
Sei giorni nella grande mela per concludere il lavoro cominciato in Europa. Fra delinquenti e membri del governo, artisti e hacker, l'America è un paese da svaligiare. Audio fotostory di Alberto Pian, improvvisati durante un viaggio a New York. Con le voci di Alberto Pian e Alessandro Vanni.